Buongiorno, ricorderete che al termine della precedente lezione ci siamo soffermati sulla nozione di conferma di una teoria scientifica. Più precisamente, nell'ultima tappa del metodo ipotetico-deduttivo, la tappa numero 5, eravamo alle prese con il controllo sperimentale di un'osservazione dedotta da una teoria scientifica. Per esempio, l'osservazione che alla fine del 1758 sarebbe tornata la cometa di Halley. Osservazione o previsione dedotta dalla teoria newtoniana. Se la previsione dedotta da una teoria viene verificata, allora diciamo che la teoria è confermata, vale a dire che si accresce la nostra fiducia nella verità di quella teoria. Negli ultimi minuti della lezione abbiamo cominciato a mettere in guardia contro i rischi di alcuni fraintendimenti circa il concetto di conferma. In particolare ne segnaliamo ora tre. Il primo rischio, il primo errore sarebbe di confondere la conferma di una teoria con un'elevata, con l'alta o elevata probabilità della teoria. La conferma di una teoria T da parte di un risultato sperimentale, di una previsione R, non ci autorizza ad attribuire una probabilità molto alta a T. Ogni conferma sperimentale accresce la probabilità di una teoria, ma non necessariamente fa diventare questa probabilità molto alta. Tantomeno, e questo è il secondo errore, la conferma di una teoria scientifica va identificata con la verifica di quella teoria. Noi verifichiamo la previsione dedotta dalla teoria, vale a dire in questo caso, nel caso di Newton, la previsione che la cometa di Halley sarebbe tornata in quell'istante, ma verificare la previsione dedotta dalla teoria non vuol dire verificare la teoria. A quella volta, in quel controllo alla teoria, le cose sono andate bene, ma potrebbero andare male in un controllo successivo, con un'altra previsione sperimentale. Dunque, la conferma non va identificata con la verifica. Nel linguaggio comune e soprattutto nella divulgazione scientifica si parla molto allegramente di verifica di una teoria, ma c'è da dubitare che questa verifica, intesa come accertamento della verità di una teoria, sia possibile. Infine, non possiamo identificare la conferma con la credenza giustificata, vale a dire, se noi abbiamo confermato una teoria, non siamo giustificati a credere che sia vera. Questo può essere imbarazzante perché spiegare il concetto di credenza giustificata era il nostro fine, ma ci vuole un po' di pazienza. La conferma di una teoria da parte di un risultato sperimentale non ci dà buone ragioni per credere che T sia vera, cioè per affermare che T è una credenza scientifica giustificata. Però qui stiamo parlando di una singola, di un singolo successo predittivo, di una singola conferma. E qui arriva il bello. Al contrario di quanto viene suggerito da cattivi divulgatori e dalla comunicazione mediatica dei risultati scientifici, la giustificazione di una teoria T non può basarsi su una singola conferma sperimentale, per quanto spettacolare essa sia, come nel caso di Halley. E siamo nella slide numero 67, dove in due righe significative si fornisce una risposta al nostro problema, quello della giustificazione. Allora, quando è giustificata la nostra credenza nella verità di una teoria? Se una conferma anche spettacolare non basta. La risposta naturale a questo quesito è questa, che la giustificazione di una teoria T deve basarsi su una lunga serie di successi predittivi di T. cioè di controlli sperimentali superati con successo da T. Nessuno mi chiede quanto lunga deve essere questa serie di successi predittivi ed eppure quanto varia, perché una risposta a questa domanda ci porterebbe alla scrittura di un ottimo, eccellente volume di filosofia della scienza, che non è esattamente il nostro scopo. Ricorderete che la quinta tappa del metodo ipotetico-deduttivo riguardava il nostro modo di valutare i possibili risultati del controllo sperimentale di una previsione dedotta da una teoria. Se le cose vanno bene, se ci troviamo di fronte a un successo predittivo, se verifichiamo la previsione, bene, allora la teoria è confermata. Ma cosa succede invece se le cose vanno male? Se la previsione sperimentale dedotta dalla teoria non viene verificata, ma anzi se viene falsificata, cioè se le cose vanno in un'altra maniera, se la cometa di Halley non torna in quella fine del 1758 e nemmeno all'inizio del 59. E questa è la tappa 5B di MID, cioè del metodo ipotetico-deduttivo. In questa tappa, che potete andare a vedere nell'apposita slide, si considera il caso di insuccesso predittivo di una teoria T, cioè il caso in cui la previsione R, R sta per risultato sperimentale, per previsione, la previsione R di T non viene verificata. Ecco cosa succede. L'abbiamo già visto in 5B e qui viene nella slide 67 opportunamente ripreso: se non si verifica la previsione R dedotta dalla teoria, allora la teoria T è falsificata. Cosa vuol dire falsificare T? Significa accertare la falsità di T. Definizione molto simile a quella di verificare. Cosa vuol dire verificare T? Vuol dire accertare la verità di T. Ma qua ci troviamo di fronte a una asimmetria piuttosto interessante tra la verifica e la verificazione e la falsificazione. Vale a dire che la verifica di una previsione sperimentale tratta da una teoria non consente di verificare la teoria, ma la falsificazione di una singola previsione tratta da una teoria consente di falsificare la teoria. Perché lo si capisce abbastanza facilmente, ma deve essere spiegato in una lezione a parte. Per ora lo prendiamo per certo. Possiamo quindi riscrivere 5B nel seguente modo che trovate nella slide 68, 5B asterisco. Se non si verifica la previsione R, cioè se la previsione R viene falsificata, allora la falsità di T è accertata. Vogliamo proprio esprimerlo con uno slogan? 1.000 esempi confermanti non bastano a verificare una teoria, ma un solo insuccesso predittivo, un solo esempio falsificante basta a falsificare la teoria. Ci troviamo di fronte a una piuttosto sorprendente asimmetria tra verificazione e falsificazione. E questa asimmetria è stata il punto di partenza della riflessione del filosofo austriaco Karl Raimund Popper, nato nel 1902 e morto in tarda età nel 1994, il quale Popper nel 1934 scrisse la sua famosissima Logica della scoperta scientifica, il cui punto di partenza era appunto la asimmetria tra verificazione e falsificazione. La falsificazione giocava un ruolo talmente importante nella filosofia della scienza di Popper che il suo approccio passa sotto il nome di falsificazionismo e può essere spiegato in maniera relativamente semplice, per cui anche nei manuali di liceo, l'ultimo anno, il manuale dell'ultimo anno, di solito include Popper. C'è una bella storiella, quasi tutti gli studenti la capiscono o sembra che possano comprendere, non ci sono formule, e così, mentre l'epistemologia bayesiana non si trova quasi mai nei programmi di studio, troviamo spesso il falsificazionismo popperiano. Non so se compiacermi o meno di questa presenza, perché poi la maggior parte degli studenti ricordano delle cose su Popper che sono sbagliate. Come ad esempio l'idea che a Popper non interessi la ricerca di teorie scientifiche vere. Popper non avrebbe, secondo questi cattivi divulgatori o cattivi insegnanti, una passione per la verità, e invece ce l'ha ed è molto forte, e si tratta di comprendere come la sua insistenza sul ruolo metodologico della falsificazione si combini all'idea di un metodo scientifico che abbia come obiettivo quello di spiegare il carattere progressivo della scienza, cioè il fatto che la scienza è un'impresa, un'attività umana che non è contrassegnata solo dal cambiamento, come la moda, l'arte o la letteratura, ma dal cambiamento in direzione della verità. E questo cambiamento in direzione della verità è il progresso scientifico, almeno nella visione che ne dà Popper. Se voi vi recate con lo sguardo a pagina 70, trovate una figura di cui sono particolarmente fiero, perché ho trovato sia una discreta fotografia di Popper vecchio con le sue immense orecchie, volevo metterne anche una di Popper ritratto intero, dove vedete questo signore dalle gambette molto corte che sembra una specie di fauno. Popper era un tipo che esercitava un fascino straordinario, ma aveva un carattere orrendo ed era molto difficile da avvicinare e da intervistare. Però su YouTube trovate diverse interviste a Popper, tra cui alcune anche in italiano. Una fatta da un filosofo della scienza italiano che si chiama Marcello Pera, l'ha fatta circa 30 anni fa, prima che Popper morisse, ovviamente, ed è una bella intervista. Poi Marcello Pera divenne anche presidente del Senato, ma questo non ci interessa. E ha scritto uno dei libri più belli sulla filosofia della scienza di Popper, che si chiama Popper o la scienza su palafitte, un'altra possente immagine popperiana. A pagina 70, sulla destra, vedete la prima edizione del libro, una delle prime, forse non è la seconda, perché in realtà è del 35. Uscì in tedesco a Vienna e subito dopo Popper se ne andò via dall'Austria perché aveva capito, aveva annusato che arrivava zio Adolfo in arte, Hitler, che come sapete nel 1936 fece l'annessione dell'Austria. Un evento molto importante per la filosofia della scienza, perché la grande migrazione dei filosofi della scienza austriaci e anche tedeschi in direzione dell'America, dell'Inghilterra e perfino della Turchia, fece sì che dopo gli anni 30 la filosofia della scienza, nata essenzialmente in Germania e in Austria, divenne una faccenda anglosassone. Ma su questo torneremo un'altra volta. Bene. Finisce qui la prima parte di questa lezione.